piace anche lei, no? Che mi dà le registrazioni. Buonasera. Buonasera, siamo partiti dall'Areopago di Atene imboccando una strada che si chiama la via del rispetto della legge. Da questa antica via, oggi ne rimangono 250 metri, abbiamo iniziato un viaggio di studio che ha come obiettivo principale quello di conoscere e di capire le parole chiave e le idee cardine che caratterizzano la sapienza di Socrate, che è vissuto fino al 399, di Platone, che è vissuto fino al 347 avanti Cristo, e di Aristotele, che è morto nel 322 avanti Cristo. Ormai sappiamo che il nostro percorso in funzione della didattica della lettura e della scrittura avanza su due corsie: la corsia moderna che corre nello spazio rinascimentale dell'affresco e la corsia antica, che attraversa il territorio orfico dell'Ellade. La scorsa settimana, nello spazio dell'affresco rinascimentale, la scuola di Atene, abbiamo osservato la figura che è stata dipinta da Raffaello accanto al giovane vestito di bianco. Anche questa figura statuaria, vediamo, tiene in mano un libro, e questo libro rappresenta il terzo vertice di un triangolo ideale formato da libri. Questa posizione dell'affresco, che è quella da cui comincia il percorso per capirne il significato, è una zona che celebra quindi l'apologia del libro, e l'attenzione va dal libro orfico dionisiaco al libro orfico pitagorico fino a questo terzo libro. Chi è il personaggio maestoso, statuario, collocato accanto al giovane vestito di bianco che tiene in mano questo libro? Questo personaggio è vestito con abiti dai colori giallo, rosso e blu, e questi colori contrastano con la veste bianca del giovane che è accanto, e questo gioco di colori contribuisce a farlo apparire come una figura ancora più maestosa e monumentale. Questo personaggio tiene aperto un libro appoggiato sulla coscia sinistra, un piede che si appoggia su un cubo di marmo, e ci domandiamo se questo sia ancora un riferimento alla colonna greca. E questo cubo di marmo sembra una parte di un capitello ionico. Un elemento molto importante è lo sguardo di questo personaggio. Ha uno sguardo attento e rivolto a leggere che cosa sta scrivendo Pitagora sul suo librone. Chi è questo personaggio rappresentato da Raffaello con un'immagine di grande forza, sia nella forma, sia nel colore, sia nell'atteggiamento e anche nella collocazione in primo piano, o meglio, che cosa rappresenta questo personaggio. Sappiamo già che nel dare una definizione di questo personaggio nella storia delle interpretazioni ci sono in contrasto tra loro due scuole di pensiero, e noi la scorsa settimana abbiamo preso in considerazione la prima definizione, anche se oggi è la meno accreditata. Questa scuola di pensiero, come sappiamo, sostiene che questo personaggio potrebbe rappresentare Parmenide di Elea, che è uno dei pilastri, che è una delle colonne della storia del pensiero umano e di cui la scorsa settimana abbiamo studiato gli elementi fondamentali della sua opera, del suo celebre poema intitolato Perifiseos, sulla natura. Eccolo qua, circola liberamente sulle bancarelle, insomma, trovate. Libro famosissimo questo, è uno dei testi più famosi della storia del pensiero umano, è uno anche di quei testi che continua ad essere studiato con grande passione da parte delle studiose e degli studiosi, e anche noi quindi ci contribuiamo a formare un certo numero di studiose e di studiosi di questo testo, no? in questo modo, d'ora in poi, insomma. Parmenide ha saputo mettere in evidenza un concetto fondamentale, quest'opera mette in evidenza un concetto fondamentale, che l'essere è l'essenza delle cose stesse, ovvero è l'essenziale, quindi il concetto dell'essenziale, il concetto del principio, del fondamento, della sostanza che si trova sotto la mutabilità delle apparenze, delle forme con cui si manifesta la verità. Oggi Parmenide direbbe che c'è qualcosa che sta sotto il sistema mediatico, che non è la realtà ma è l'apparenza, e noi dovremmo quindi cercare l'essenziale, no? Anche nella polis di Elea del suo tempo già c'era questa situazione, quindi evidentemente è di grande attualità, ecco, il tema che propone Perifiseos sulla natura di Parmenide. Per aver elaborato questo concetto, il personaggio di Parmenide quindi dovrebbe comunque avere un posto nella scuola di Atene, quindi viene sistematicamente citato, no? Quando si parla della scuola di Atene, e questa figura statuaria dipinta da Raffaello in meno in parte richiama la figura di Parmenide, anche se oggi, ripetiamo, tutte le studiose e gli studiosi vedono in questa immagine un altro personaggio. Perché allora, se Parmenide viene escluso, no? O perlomeno viene considerato in parte, ci siamo soffermati così a lungo la scorsa settimana sulla sua opera? Beh, noi abbiamo detto, non ci possiamo dimenticare qual è la direzione del nostro percorso. Il percorso del nostro viaggio passa attraverso lo spazio dell'affresco rinascimentale, ma è soprattutto indirizzato verso l'incontro con la sapienza di Socrate, di Platone e di Aristotele, e gli aspetti salienti del pensiero di Parmenide sono propedeutici in funzione di questo incontro. Poi ci renderemo conto che quando incontreremo Socrate, poi soprattutto Platone ed Aristotele, il loro pensiero lo avremo già costruito strada facendo, no? Perché è così che succede, no? È così che succede. E Platone e Aristotele, lo abbiamo detto, non risparmiano le loro critiche feroci contro Parmenide, ma noi sappiamo che quando questi due prendono in considerazione delle opere di un personaggio che li ha preceduti, significa che sono coinvolti e che hanno imparato molto dai testi che hanno studiato, dalla Perifiseos di Parmenide hanno imparato molto. Platone e Aristotele demoliscono delle strutture, ma utilizzano zitti zitti i materiali delle costruzioni che hanno con grande clamore demolito per dare forma al loro pensiero, e poi è chiaro che vogliono mettere in secondo piano i personaggi che loro hanno utilizzato e demolito. I concetti contenuti nel poema sulla natura, Perifiseos, di Parmenide, portano direttamente al mondo platonico delle idee, portano direttamente al concetto aristotelico della sostanza, usia, e anche oltre, fino al complesso territorio del neoplatonismo e del neoaristotelismo. All'inizio del 1500 il dialogo di Platone, intitolato Parmenide, c'è un dialogo quindi di Platone che porta questo nome, è considerato dai neoplatonici, in particolare da Marsilio Ficino e da Giovanni Pico della Mirandola, una summa teologica, metafisica ed etica di straordinaria importanza. Tutto questo, però, abbiamo detto, non giustifica fino in fondo il fatto che questa figura statuaria, dipinta da Raffaello nella scuola di Atene, possa rappresentare appieno Parmenide di Elea, perché il personaggio che stiamo osservando guarda inequivocabilmente, con uno sguardo attento e concentrato, verso il libro che Pitagora sta scrivendo, come se volesse uniformare il testo che ha di fronte al pensiero pitagorico. E noi sappiamo che il legame tra Parmenide e i pitagorici è molto tenue. Cioè, il pensiero della scuola di Elea si distingue da quello della scuola pitagorica soprattutto sul piano della laicità. Il concetto eleattico dell'essere è laico, mentre il concetto pitagorico dell'uno è un concetto di carattere religioso. Diogene Laerzio, abbiamo ricordato la scorsa settimana nel suo trattato della vita dei filosofi e della vita e del pensiero dei filosofi, Diogene Laerzio lo incontreremo sempre perché è uno dei nostri informatori, insieme a Plutarco di Cheronea e ad altri personaggi. Si trova di più nelle opere di Diogene Laerzio e nelle opere di Plutarco di Cheronea che in tutto il sistema mediatico. Questo è un dato di fatto. Che tutte le studiose e gli studiosi riconoscono. Diogene Laerzio ci racconta che Parmenide ha dei legami con il pitagorico Aminia, che vive a Elea coerentemente in povertà ed è una persona di grande valore e ricca di virtù. Aveva moltissimi discepoli perché insegnava la prassi della vita sobria. Parmenide lo segue come discepolo e quando Aminia muore, Parmenide, che è ricco di famiglia, gli fa costruire un bellissimo monumento funebre perché sia ricordata la persona, quindi il suo esempio e la sua scuola. Parmenide viene avviato quindi da Aminia alla vita contemplativa, ma non propriamente ad uno stile di vita pitagorico, no, di cui abbiamo già parlato. E allora, se non si tratta di Parmenide, chi è il personaggio statuario rappresentato da Raffaello accanto al giovane vestito di bianco nell'affresco della scuola di Atene? Per incontrare questo personaggio, abbiamo detto la scorsa settimana, siamo ospiti questa sera di una polis, di una bellissima città della Mega Hellas, della Magna Grecia, che si chiama Akragas, e la via del percorso che ci porta ad incontrare la sapienza di Socrate, di Platone e di Aristotele passa questa sera anche da questa bella città. Akragas è il nome greco di una polis famosissima situata sulla costa siciliana della Magna Grecia, della Mega Hellas. I romani dal 210 avanti Cristo, quando l'hanno conquistata, la denominano Agrigentum. Avete sentito questo nome? Che significa Agrigentum? Ager è il terreno coltivabile, significa il fertile territorio che ospita tutte le genti, agris gentis, e gli arabi che hanno governato la Sicilia dal IX secolo, nell'anno 828 la chiamano Girgenti. Oggi dal 1927 questa città ha assunto il nome di Agrigento. In origine, quindi, Akragas è una polis greca. E da dove deriva questo nome? È Akragas. Guardate sul punto 1 del repertorio. Nell'anno 583 o 580 avanti Cristo, ma che importa, anno più, anno meno, un gruppo di profughi provenienti dall'isola di Rodi, perché vedete lì il traffico delle imbarcazioni non è mai finito, e un migliaio di coloni provenienti da Gela, guidati da un certo Aristono e da un certo Pistilo, mentre navigano verso ovest, lungo la costa meridionale della Sicilia, vedono ergersi una collina, Acra in greco, una bella collina rocciosa, quindi una bella collina, Acra Agatas, fatta apposta per costruirci un'acropoli. Quando la vedono dal mare dicono: guarda che bel posto, ma non ci sta nessuno qui, no. E allora cominciano a dire: ma mettiamo i voti se ci dobbiamo fermare qui. E allora constatano anche che questa collina, tra l'altro, è situata tra due bei fiumi limpidi, ricchi d'acqua, che sfociano a poca distanza l'uno dall'altro, e questi due fiumi vengono chiamati poi successivamente, uno Akragas e il fiume della bella collina, e l'altro Ipsas. Questi migranti prendono subito all'unanimità la decisione di fermarsi e di fondare una colonia. Questa colonia viene chiamata Acra Agatas, e poi contratto in Akragas, ecco. Quindi Acra in greco significa la cima, la sommità, la collina. Agatas, lo sapete, c'è anche la santa lì, famosa da quelle parti, vicino. Agatas, la bella, e quindi significa buona, anche significa pura, significa utile. La polis di Akragas cresce rapidamente, in meno di un secolo raggiunge i 200.000 abitanti, una delle città più grandi, quindi della Mega Hellas. Sappiamo che Akragas viene governata dal famoso tiranno Terone, con un R sola, Terone, il quale conquista era un momento in cui comunque questo termine era di prestigio, uno ci teneva a chiamarsi così, con un R sola, ma il quale conquista la città di Eraclea Minoa, di Himera, e si procura un gran numero di schiavi, e la manodopera di questi schiavi viene utilizzata per costruire un gran numero di edifici pubblici dall'aspetto magnifico. Quando si dice Akragas, oggi quando si dice Agrigento, si dice Valle dei Templi, no? E in questo sito straordinario possiamo ammirare soprattutto il Tempio della Concordia, l'unico che sia rimasto in piedi per intero. Ma se un poco più in là osserviamo i resti ammonticchiati, non so se siete stati lì, lo avrete sicuramente visto, ma poi ci sono sempre le guide per dare, per rinfrescarsi la memoria, no? O i siti. Se date un'occhiata ai resti ammonticchiati del Tempio di Zeus Olimpicos, capiamo subito di trovarci di fronte ad un'opera gigantesca, perché questo Tempio di Zeus Olimpico era 112 metri per 56, cioè grande come un campo di calcio. Quindi in grandezza qui si supera il Partenone di Atene. Quindi Akragas è una polis così ricca e accogliente che viene definita da Pindaro il più grande dei poeti lirici orfici, La bellissima tra le città mortali. Molti autori ricordano anche la bellezza dei cimiteri della Romana Agrigentum, la cosiddetta necropoli Giambertoni. C'è una vasta area archeologica, non so se qualcuno di voi l'ha visitata, dove le cappelle gentilizie sono tutte istoriate con bassorilievi che illustrano le gesta dei defunti. Troviamo monumenti funebri anche dedicati ai cavalli che hanno vinto alle Olimpiadi, che sono diventati famosi, quindi. Cioè, la cosa più curiosa di questa necropoli è rappresentata, sono tante cose curiose, ma forse quella più curiosa è rappresentata dai resti di un mausoleo dedicato ad un passerotto, che era l'unico compagno di giochi di una fanciulla aristocratica, la quale ha voluto che si dedicasse a questo uccellino, questo grande monumento del quale anche lei è sepolta. A Cragas, quindi, Agrigentum, Girgenti, è ricca perché possiede in abbondanza l'acqua. E già nel V secolo a.C. dispone di un acquedotto cittadino, di un grande acquedotto che serve tutti, e di una piscina coperta dove vengono convogliate tutte le acque superflue. Oggi ad Agrigento l'acqua viene razionata, è un paradosso, viene razionata in molti periodi dell'anno. Anche nel commercio gli agrigentini del V secolo a.C. sono all'avanguardia. Poco fuori le mura hanno costruito un gigantesco emporio, cioè in pratica una fiera permanente, dove si possono incontrare i mercanti, si incontravano i mercanti di tutto il bacino del Mediterraneo. Una gigantesca coop. Grande valore hanno poi le monete in oro e in argento con la scritta Akragas e con la raffigurazione dei simboli della città, che sono il granchio, l'aquila e la quadriga. Guardate, se consultate l'enciclopedia, se leggete una guida della Sicilia, una guida rossa del Turi, o con l'ausilio della rete, potete fare una visita più approfondita ad Agrigento. Buon viaggio, poi magari ogni tanto è bene tornare, ecco, da quelle parti. Diogene Laerzio scrive che secondo Timeo di Taormina gli agrigentini vivono voluttuosamente come se dovessero morire il giorno dopo e costruiscono le loro case come se dovessero vivere in eterno. È una definizione molto significativa. Diodoro Siculo, che è vissuto tra il 90 e il 20 avanti Cristo, nella sua opera intitolata Biblioteca Storica, 40 libri di cui noi ne possediamo 15, gli altri sono andati perduti, scrive che la mollezza degli agrigentini era giunta a tal punto che durante l'assedio dei cartaginesi, lì davanti c'era Cartagine, che era un'altra polis, venne promulgato un editto secondo il quale si vietava alle sentinelle di dormire con più di due guanciali. Cioè, questa citazione rimanda all'espressione dormire tra due guanciali, no? Che mette in evidenza come in questa polis fossero all'ordine del giorno le parole comodità, agiatezza, sicurezza, tranquillità, no? Nella polis di Akragas, come in tutte le città che vivono nell'abbondanza, soprattutto i ricchi si aiutano anche per divertirsi con qualche sostanza stupefacente, con qualche allucinogeno. Oggi queste cose sono passate di moda, ma vedete, siamo proprio nati 2500 anni fa, no? E continuiamo ad avere questa nostra età, no? E guardate, chi è che è Ateneo di Naucrati a raccontarci Un episodio che abbiamo già citato in un percorso precedente, ma che risulta utile per ricordare per capire il clima che si respira nell'opulente polis della Mega Hellas, della Magna Grecia. Ateneo di Naucrati. Naucrati, guardate, è una città del delta del Nilo, È uno studioso vissuto nel III secolo d.C. Anche lui è un grande informatore, come Diogene Laerzio, il quale ci lascia un sacco di informazioni, no? Tutto quello che raccoglie scrive, perché sa che sarebbe servito a noi poi, no? Se no, a divertirci, se no come ci divertiamo a studiare, a curarci l'anima. Ateneo di Naucrati è uno studioso che appartiene alla cosiddetta scuola della sofistica erudita. Gli intellettuali appartenenti a questa scuola si dedicano a cercare opere antiche per conservarle, per studiarle, per commentarle. Insomma, sono degli umanisti ante litteram che già nel III secolo d.C. pensano che la cultura antica andasse conservata. Ateneo di Naucrati ha scritto un'opera molto importante che si intitola I sofisti a banchetto, Cioè lui immagina una serie di sofisti a banche, mangiano una cena, i quali raccontano, dicono, parlano, più che mangiare discutono tra loro e forniscono un sacco di informazioni interessanti dal punto di vista intellettuale, culturale. I sofisti a banchetto, 15 libri in cui raccoglie moltissime notizie, frammenti di opere di antichi scrittori che in questo modo ci sono state conservate. Ebbene, Ateneo di Naucrati, nei Sofisti a banchetto, scrive che Timeo di Taormina, nella sua Storia della Sicilia, un'opera, come abbiamo detto, che è andata perduta, descrive un festino agrigentino del IV secolo a.C. E leggiamo questo frammento, ce l'abbiamo lì, questo frammento di Ateneo di Naucrati, dai Sofisti a banchetto. Timeo di Taormina, nella sua opera Storia della Sicilia, descrive un avvenimento successo in un banchetto in cui era tra gli ospiti, che poteva capitare solo nella ricca città di Acragas. Quella sera, dice lo storico Timeo, tutti bevvero moltissimo. Io non abusai dell'anfora dionisiaca, perché pensai che probabilmente la padrona e il padrone di casa avevano aggiunto nel vino anche qualche sostanza inebriante, come era in uso, e certo è che nel bel mezzo della festa quasi tutti gli invitati ritennero di non trovarsi più all'interno di una villa, bensì a bordo di una nave in balia delle onde, per cui, presi dal panico, cominciarono a buttare giù dalle finestre tutto il mobilio e il vasellame della casa, nel disperato tentativo di alleggerire il carico e di restare a galla quanto più tempo possibile. Quando poi, finalmente, chiamati d'urgenza, giunsero sul posto i soldati della guarnigione per ristabilire l'ordine, questi ultimi, a causa del loro abbigliamento guerriero, furono scambiati per divinità marine e molti si buttarono ai loro piedi per implorarne il perdono. Da quel giorno la casa che ospitava il convivio fu soprannominata la Triremi. Vedete, queste cose succedono ad Acragas nel IV secolo a.C. e certi usi e costumi non sono cambiati ancora. Acragas vive il suo momento di massimo splendore all'inizio del V secolo a.C., prima con la dittatura di Terone e subito dopo con le istituzioni democratiche. Terone è uno dei tre grandi tiranni siciliani, che la storia ricorda, che dominano in questo periodo. Gli altri due sono due fratelli, i fratelli Gelone e Gerone, che governano rispettivamente la polis di Siracusa e la polis di Gela. Sono anche un po' imparentati tutti e tre questi tiranni, perché Gelone ha sposato una figlia di Terone. Noi sappiamo che in questo momento, davanti alla Sicilia, sulle coste dell'Africa, bagnate dal Mar Mediterraneo, in direzione sud-ovest, nei pressi dell'odierna Tunisi, c'è una polis prospera e attiva, desiderosa di espandere il suo dominio su tutto il Mediterraneo, che si chiama Cartagine. Ebbene, i tre grandi tiranni siciliani, Terone, Gelone e Gerone, di fronte alla minaccia che viene da Cartagine, ritengono opportuno stringere un'efficiente alleanza militare. E quando i cartaginesi si presentano con la loro potente flotta per conquistare la Sicilia meridionale, vengono duramente sconfitti nelle acque di Himera nel 480 a.C., proprio nello stesso anno in cui, come ci racconta Erodoto nelle storie, a Salamina i greci sbaragliano la potente flotta persiana. Ricordate? Pindaro, da grande poeta lirico orfico, nelle Odi Pitiche, afferma che questo fatto non è casuale, ma si tratta di un preciso disegno del destino. Gli dèi, scrive, si sono schierati dalla parte dei greci. E però, nonostante il presunto favore degli dèi, la generazione successiva ai tre grandi tiranni, cioè i loro figli e i loro nipoti, non è all'altezza della situazione. Ad Acragas i figli di Terone litigano tra loro, si comportano senza alcuna strategia politica, si imbarcano in imprese fallimentari come la rottura dell'alleanza con Siracusa, e allora le opposizioni democratiche alla tiranide tornano a governare. E i cittadini vengono chiamati alle urne e si afferma il Partito Democratico. C'è un omonimo oggi, ma così si chiamava. Vengono epurati tutti gli amministratori compromessi con il vecchio regime. Allora si facevano queste cose, perché era giusto che avvenisse, e viene ricucita l'alleanza con Siracusa, perché l'unione fa la forza. In questo clima di rinnovamento si affaccia sulla vita politica agrigentina un ragazzo appena ventenne, e questo ragazzo tra non molto emergerà, diventerà adulto, lasciando il segno non solo negli annali di Acragas, ma nella storia del pensiero umano universale. Chi è costui? Costui si chiama Empedocle di Agrigento. Chi è Empedocle di Agrigento? Questa, come nel caso di Pitagora, è una domanda difficile a cui rispondere. Dove sta la difficoltà? La difficoltà sta nel fatto che anche il racconto, come per Pitagora, della vita di Empedocle di Agrigento è fortemente condizionato dalla tradizione mitica, la quale ci presenta un personaggio, suo malgrado, molto ambiguo, di fronte, con due facce, con due volti, sui quali fa calare spesso molte maschere. C'è chi afferma che Empedocle è un filosofo, è un medico, è un fisico, è un democratico, soprattutto è un poeta orfico, e c'è invece chi nega energicamente questa tesi, sostenendo che Empedocle è uno stregone, è un negromante, è un ciarlatano, è un guru, è uno che dice di essere Dio e che prende in giro con superiorità tutti quelli che incontra. Ma allora, chi è veramente Empedocle di Agrigento? Tutte le studiose e tutti gli studiosi, e noi ci uniformiamo, per definire Empedocle di Agrigento, hanno utilizzato una definizione data dallo storico delle religioni orientalista e pensatore positivista francese Joseph-Ernest Renan, 1823-1892. Renan, in un libro intitolato 20 giorni in Sicilia, lui ha tenuto un diario, Mélange di storie e di viaggi, scrive: Empedocle di Agrigento è una persona di multiforme ingegno, mezzo Newton e mezzo Cagliostro, Che cosa significa questa frase? Che cosa significa essere mezzo Newton e mezzo Cagliostro? Beh, significa essere per metà scienziato e per metà necromante. E allora chi è veramente Empedocle di Agrigento? Questa domanda suona per noi in modo particolare. Perché? Perché oggi tutte le studiose e gli studiosi pensano che il personaggio dipinto da Raffaello accanto al giovane vestito di bianco e che potrebbe far pensare anche a Parmenide, in realtà rappresenti proprio lui, Empedocle di Agrigento. Empedocle nasce quindi ad Acragas intorno al 492 a.C., in una famiglia nobile e benestante. Diogene Laerzio, nella sua raccolta delle vite e delle dottrine dei filosofi, scrive che suo padre si chiama Melone e suo nonno ha lo suo stesso nome, si chiama Empedocle. Il nonno Empedocle è famoso in tutto il mondo greco, Poi è stato il nipote che lo ha surclassato, se no sarebbe rimasto lui, sarebbe passato alla storia lui. Perché è famoso in tutto il mondo greco? Perché è un grande allevatore di cavalli da corsa e, ci dicono le storie e le cronache, ha vinto la famosa 71esima Olimpiade. E guardate, nel mondo ellenico la vittoria alle Olimpiadi è considerato un evento eccezionale. I vincitori, soprattutto nella corsa dei cavalli, la corsa delle era l'evento fondamentale delle Olimpiadi, nelle loro polisi i vincitori vengono ricompensati e glorificati per tutta la vita, vengono mantenuti dallo Stato in un particolare edificio. Diogene Laerzio, nella raccolta delle vite e delle dottrine dei filosofi, scrive che Empedocle, il nonno di Empedocle, festeggia la vittoria olimpica offrendo agli agrigentini un bue impastato di miele e di farina. Vedete, nuove tendenze culinarie, nouvelle cuisine già allora. Inoltre Diogene Laerzio, nella sua raccolta, ci racconta il momento in cui Empedocle, da adolescente, fa un primo incontro importante sul piano della cultura. Infatti un giorno arriva da Acragas un personaggio che noi conosciamo già, perché lo abbiamo incontrato la scorsa settimana, che viaggia da una polis all'altra a divulgare, a cantare il suo pensiero. Uno che andava in giro a fare dei concerti filosofici. Questo personaggio lo abbiamo incontrato la scorsa settimana e si chiama Senofane di Colofone e abita ad Elea. Senofane è il maestro di Parmenide, il fondatore della scuola di Elea. Empedocle ascolta Senofane sotto i colonnati del tempio di Eracle, e il tempio di Eracle o di Ercole, quello che resta di questa costruzione, è il più antico edificio sacro che si trova nella Valle dei Templi. Si trova, guardate, in posizione elevata proprio all'inizio della Via dei Templi, quando si entra negli scavi. Alla fine della lezione tenuta da Senofane, davanti a un numeroso pubblico, il ragazzo Empedocle alza la mano, ha il coraggio di alzare la mano e fa una domanda al maestro di Elea e gli chiede: maestro, lei ha parlato della sapienza della saggezza, ma esiste un modo per riconoscere le persone sagge? Il vecchio Senofane risponde che non si tratta di una cosa molto difficile. Per riconoscere le persone sagge, risponde il ragazzo, basta essere saggi. E per essere saggi, prosegue, bisogna diventarlo. E per diventarlo bisogna studiare. Per diventarlo è necessario curare la propria anima. Tu studi? Vedete che subito Senofane rovescia la domanda. Empedocle capisce il messaggio, anche se quella sera non è riuscito ad afferrare molto bene tutti i concetti espressi da Senofane durante la sua lezione, soprattutto il concetto fondamentale che sintetizza il pensiero del vecchio filosofo di Elea: l'uno è tutto. Comunque, proprio in seguito a questo incontro, Empedocle, ci racconta Diogene Laerzio, decide di mettersi a studiare con impegno, di dedicarsi con impegno intanto all'osservazione della natura, physis, e allo studio della fisica, che in quel momento lì è lo studio, diciamo, più in voga, in quel momento. Oltre alla sperimentazione naturalistica, Empedocle si dedica anche all'attività politica e partecipa a rovesciare il regime di Trasideo, il figlio del tiranno Terone. Poi, mentre da Cragas rifioriscono le istituzioni democratiche, c'è un maggiore clima di apertura e a molti cittadini viene restituito il passaporto, Empedocle decide di partire per Elea, dove spera di incontrare ancora Senofane. Ma il vecchio maestro non c'è più, noi non sappiamo perché non c'è più, questa è l'ultima notizia che si ha di lui, che non c'è più, probabilmente è morto oppure è in giro, come al solito, in giro per il mondo. Alla scuola di Elea Empedocle incontra Parmenide, ed ecco che questi due personaggi, i quali, vedete, richiamano la figura statuaria dipinta da Raffaello nella scuola di Atene, accanto al giovane vestito di bianco, si trovano insieme, ma questo incontro non soddisfa Empedocle, ma anzi lo delude profondamente, probabilmente non soddisfa nemmeno Parmenide, il quale era un po' incontentabile. Per quale ragione il giovane Empedocle rimane deluso dalla scuola di Elea? Empedocle è sicuramente un ragazzo che ama l'azione, che tende alla concretezza, curioso dei fenomeni della natura. Parmenide, con il suo intellettualismo astratto, gli sembra completamente fuori dalla realtà, e il pensiero di Zenone, altro grande esponente della scuola di Elea, forse ve lo ricordate, con i suoi paradossi, Achille, la tartaruga, la freccia che è immobile nello spazio, il movimento che non esiste, i famosi paradossi di Zenone, gli pare piuttosto sconcertante, no? Ecco, tutto questo. E così il giovane Empedocle, il quale ha comunque imparato qualcosa, perché c'è sempre qualcosa da imparare dalla scuola di Elea, torna subito in Sicilia, dove, secondo il racconto di Diogene Laerzio, decide di iscriversi alla scuola pitagorica. Sapete cosa è successo probabilmente? Probabilmente Parmenide gli ha detto: ma visto che non capisci niente di quello che io dico, tu devi cominciare dalle basi. Quindi comincia da Pitagora, che lui ti insegna, dalla scuola pitagorica, lui ti insegnano l'ABC, poi dopo, quando capirai questo, allora passerai a quello che penso io. Poi penso che Parmenide non avesse molta voglia di dare delle spiegazioni, era piuttosto dogmatico. E puntava sull'intuizione più che altro. Ora, dei suoi ascoltatori, c'è chi dice, continua Diogene Laerzio, che alla scuola pitagorica Empedocle sia stato allievo di Telauge, il figlio di Pitagora, chi di Brontino e chi di Epicarmo, ma anche con i pitagorici Empedocle ha dei problemi, Voi sapete, la scuola pitagorica, lo sappiamo, è soprattutto una setta politico-religiosa, ed Empedocle, scrive ancora Diogene Laerzio, con il suo carattere estroverso, non è uno scolaro obbediente e viene accusato di chiacchierare troppo, soprattutto fuori dalla scuola. E sappiamo che la regola pitagorica non sopporta che si vada a spettegolare in giro sui misteri della scuola, lo sapete. E Empedocle, ci racconta Diogene Laerzio, viene punito e viene fatto entrare nel gruppo di quelli che durante le lezioni non erano autorizzati a parlare. Poco male, perché Diogene Laerzio ci informa che lo stesso trattamento subito da Empedocle sarebbe stato riservato nel secolo successivo anche a Platone. E quindi non ve ilaniate di stare sempre zitti e di stare ad ascoltare, e poi questo garantisce di avere un ruolo poi nella storia del pensiero umano. Noi sappiamo che nella scuola pitagorica la regola del silenzio doveva essere tassativamente rispettata. Gli argomenti trattati dalla scuola pitagorica preferiti da Empedocle sono la metempsicosi, cioè la trasmigrazione delle anime, e la magia, soprattutto è attratto dalla magia. E essendo però considerato un alunno poco disciplinato, ad un certo punto si rende conto che i suoi maestri pitagorici, Telauge, Brontino, Epicarmo, non sappiamo chi, ma sono assai restii a svelargli tutti i segreti della magia che lui avrebbe voluto conoscere. E allora, che cosa fa Empedocle? Decide di emigrare verso Oriente, dove sa che ci sono molte scuole qualificate in materia. Guardate sul punto 2 del repertorio. Sappiamo, ed è sempre Diogene Laerzio che ci informa, che Empedocle studia presso gli egiziani, presso i caldei e soprattutto presso i magi. In queste scuole, che poi noi conosceremo nella letteratura del Vangelo, sentiremo nominare i magi, in queste scuole che frequenta con grande impegno, impara le cosiddette arti mistiche, che sono l'ipnosi, la telecinesi, non è la televisione di Pechino, è la facoltà di spostare gli oggetti con la mente. Voi tante volte avrete provato a spostare gli oggetti con la mente, e la lettura del pensiero. Vedete, queste sono le famose arti mistiche. Qui comincia a delinearsi la doppia valenza che assume la figura di Empedocle. Cioè, da una parte è un fisico sperimentatore e dall'altra è un praticante di arti mistiche. Questo fa sì che Plinio il Vecchio e molti altri storici considerano Empedocle, proprio a causa di queste sue pratiche esoteriche, più un negromante, più un ciarlatano che uno scienziato. Noi però dobbiamo considerare il fatto che nella storia del pensiero umano, e in particolare anche nella cultura orfica, la magia è una vera e propria disciplina con regole, norme, precetti, canoni ben precisi. Pensate per esempio all'episodio dei magi nella letteratura del Vangelo, cioè sono osservatori delle stelle, quindi lettori del destino, quindi in qualche modo cercano di far sì che ciascuno ci pensi al proprio destino, a costruire il proprio destino in modo positivo. Questo è compito della magia. Qual è il ruolo della magia? Che finalità ha? La magia è una disciplina che si occupa della mediazione tra gli esseri umani e gli dèi. Il ruolo della magia e del mago è quello di essere un tramite tra il mondo umano e il mondo divino, tanto che le maghe e i maghi vengono considerati come una specie di divinità subalterne. La magia si attua soprattutto attraverso un culto che si chiama teurgia, e la teurgia, guardate, è un tema che noi abbiamo studiato più di una volta nei nostri percorsi, perché la teurgia la troviamo come pratica intellettuale, no? In molte correnti di pensiero ha avuto un grande successo proprio nel Rinascimento, la teurgia, qui in città come Firenze, molti circoli teurgici a Firenze nel Rinascimento, e quindi a Roma. È un'arte capace di evocare a fin di bene la divinità. Quindi il mestiere della maga e del mago, del teurgo del o della medium, è di tutto rispetto, visto che ci sono sempre state persone che sentono il bisogno di una mediazione tra l'umano e il divino. Qualche cosa però succede al tempo di Empedocle che rovina la reputazione di chi si dedica all'esercizio della magia. Che cosa succede? Si è sempre pensato che tra il regno umano e quello divino, cioè la sede dell'idea del bene, ci sia il regno dei demoni, la sede del male. In Caldea nasce e si sviluppa una setta religiosa i cui adepti detti goeti, professano riti demoniaci fatti a fin di male. E riempiono ancora ogni tanto le cronache oggi, cioè i goeti si riuniscono nel buio delle caverne, praticano sacrifici umani per evocare i demoni. Al tempo di Empedocle, quindi, la confusione che si crea tra il ruolo dei teurgi, che operano a fin di bene, e le pratiche dei goeti, che collimano con la criminalità, finisce per danneggiare la reputazione della magia come disciplina di mediazione tra il mondo umano e la sfera divina. Empedocle paga lo scotto di questa situazione. Empedocle, presso le scuole d'Oriente, impara a fare il mago, ma non dimentichiamo che è stato soprattutto un ottimo medico, un esperto di anatomia umana, uno di coloro i quali hanno preparato la strada perché la medicina diventi una disciplina a sé stante, come avverrà in seguito con Ippocrate di Kos, dell'isola di Kos, 460 circa, 380 circa avanti Cristo. Sapete, l'isola di Kos, un'isola del Dodecaneso, lì si è sviluppata la più importante scuola di medicina, ma è stata preparata. Tornato in patria, Empedocle si rende subito conto che i suoi concittadini non hanno usato bene la maggiore libertà data dalle istituzioni democratiche, ma sono assai peggiorati in quanto a morale pubblica e privata, e quindi decide di dedicarsi alla riforma dei costumi, e a questo proposito lancia una vera e propria campagna di moralizzazione intitolata Il digiuno dal male. Guardate, Empedocle pensa che sia necessario digiunare dal male per purgarsi, per purificarsi da tutti i peccati commessi. E guarda, in età moderna Gerolamo Savonarola, nella sua predicazione, riprende questo concetto, anche lui parla di questo, usa questi termini. Guardate sul punto 2: per digiunare dal male, voi da che cosa vi astenete? Fate quaresima, fate il Ramadan, se non altro noi i cittadini musulmani impariamo che ogni tanto bisogna fare un po' di purificazione, no? Noi la quaresima non ci purifichiamo più. Insomma, scrivete una riga in proposito. Diogene Laerzio, zelante come sempre, scrive che Empedocle comincia anche ad accusare gli amministratori della città di aver rubato al pubblico erario, e attacca l'assemblea dei mille, cioè il gruppo aristocratico che aveva ripreso in mano le leve del potere, e propone un nuovo governo fondato sull'uguaglianza civile, sulla partecipazione popolare. L'entusiasmo del popolo minuto di Acragas per l'iniziativa di Empedocle cresce e si forma intorno a lui un forte movimento di opposizione, e gli viene proposto di guidare una rivolta e di assumere il titolo di tiranno. Ovviamente, racconta Diogene Laerzio, il filosofo rinuncia. Empedocle vuole salvare le istituzioni democratiche, non vuole il ritorno della piramide, e quindi si limita a suggerire una serie di nomi di cittadini onesti e morigerati a cui affidare il governo della polis. È chiaro che Empedocle a questo punto si merita il titolo onorifico di salvatore dei principi democratici dello Stato, e assume, proprio prendendo le distanze dal potere materiale, un ruolo carismatico, con un atteggiamento che lui asseconda, simile a quello di una divinità. Diogene Laercio, a questo proposito, scrive parole significative, e noi le leggiamo, seguitele, dalla raccolta delle vite e delle dottrine dei filosofi. Empedocle era solito incedere per le vie di Agrigento preceduto da uno stuolo di giovani e circondato da ammiratori che volevano servirlo. Indossava un vestito di porpora, una cintura d'oro e i calzari di bronzo, aveva una folta barba e si cingeva il capo con una corona delfica in onore di Apollo. Di se stesso diceva: «O amici, che la città del sul biondo Agrigento abitate, lì sull'Acropoli io vi saluto, io tra voi, Dio immortale, non più mortale, ma Giro, onorato da tutti come conveniente, di ben decinto e di fiorite corone. Quando giungo nelle città fiorenti, dagli uomini e dalle donne sono onorato. Essi a migliaia mi seguono per apprendere dove sia il sentiero che porta alla salvezza. Alcuni di un oracolo hanno bisogno, altri, afflitti da ogni sorta di malanni, vogliono sentire una salutare parola». Quindi vedete, siamo di fronte ad una specie di personaggio messianico. Questo autoritratto, come racconta Diogene Laerzio, contribuisce a creare la figura ambivalente di Empedocle. Empedocle è nello stesso tempo un fisico, un medico, un tecnico e un profeta, un mago, una figura eccentrica, insomma, che ha sempre attirato, no, la curiosità di tutte le studiose e gli studiosi. Sta di fatto, continua a raccontare Diogene Laerzio, che un giorno la polis di Selinunte, che oggi è un bel sito archeologico, lo avete visitato, viene colpita da una grande pestilenza. Ed Empedocle intuisce che l'epidemia è da attribuirsi alle acque stagnanti di un fiumiciattolo che attraversa il centro abitato e nel quale tutti scaricavano liquami. E Empedocle studia la situazione, esamina con cura il territorio circostante, fa scavare dei canali di deviazione e convoglia su quel fiume altri due corsi d'acqua vicini, in modo da garantire un flusso regolare delle acque. Il tutto, scrive Diogene Laerzio, a sue spese. È chiaro che dopo questo intervento che sana la situazione, Empedocle viene onorato come se fosse un mago e persino come se fosse un dio dai cittadini di Selinunte. Plutarco di Cheronea, ecco qui un altro nostro informatore, uno scrittore di nostra conoscenza, in uno dei suoi opuscoli denominato La Curiosità racconta un significativo episodio a proposito di Empedocle. Beh, leggiamolo, dagli opuscoli morali di La Curiosità di Plutarco di Cheronea. Empedocle, nei pressi di Agrigento, fece sbarrare con centinaia di pelli d'asino una stretta gola tra i monti per impedire allo scirocco di penetrare nella valle sottostante. Questo sistema fu messo a punto dal filosofo agrigentino per contrastare il diffondersi di un'epidemia. Da quel giorno ad Empedocle, che era considerato come un dio, venne attribuito il soprannome di dominatore dei venti. Aristotele definisce Empedocle inventore di retorica e scrive che ebbe come allievi Gorgia e Pausania. Questi personaggi, questi sofisti, questi esperti di retorica, li incontreremo ancora strada facendo, perché sono qui, sono sulla strada. Aristotele a questo proposito aggiunge, anche Diogene Laerzio conferma questa notizia, che Pausania era l'amante di Empedocle. Diogene Laerzio nella sua raccolta ci racconta poi un altro episodio significativo, leggiamolo, ancora dalla raccolta delle vite e delle dottrine dei filosofi. Empedocle fu invitato a pranzo da un personaggio autorevole, da un deputato dell'assemblea. Il convito era al punto che ormai bisognava bere, ma nessuna bevanda veniva servita. Tutti stavano tranquilli, ma Empedocle, assunto un atteggiamento di disgusto e di disprezzo, diede ordine che si portasse da bere. Allora il padrone di casa rispose, piccato, che attendeva l'arrivo di un ministro del consiglio. Quando costui arrivò, fu fatto accomodare al posto d'onore, fu eletto simposiarco, e come se in quella città ci fosse la piramide, il nuovo arrivato ordinò che allora potevano bere, e se qualcuno non avesse voluto eseguire il suo ordine, gli fosse versato il vino in testa. Empedocle rimase fermo e quieto, ma il giorno seguente citò entrambi, il deputato e il ministro, davanti al tribunale che, dopo averli giudicati come aspiranti alla tirannia, li condannò a morte. E questo verdetto è sembrato eccessivo anche ad Empedocle, e quindi si adopera perché i due vengano graziati, ma perché non vengano più eletti? Perché è logico. Empedocle è stato un grande poeta e fa parte a pieno titolo del movimento della sapienza poetica orfica, ed è stato anche un bravo cantante. Allora, è andato al terzo, a questo proposito è Giamblico di Calcide che, nella sua opera intitolata Vita di Pitagora, una delle tante vite di Pitagora che ci sono in circolazione, ci racconta un episodio che riguarda Empedocle cantante. Beh, leggiamolo dalla Sinagoge, dalla Vita Pitagorica di Giamblico di Calcide, questo frammento. Una volta, mentre Empedocle conversava con il giudice Anchito, un giovane, stravolto dall'ira, irruppe nella sua casa e aggredì il magistrato per vendicarsi del fatto che proprio quel giorno costui aveva condannato suo padre. Empedocle, con intuito eccezionale, afferrò una cetra che aveva lì accanto e con estrema freddezza si mise a cantare dei versi che lui stesso aveva composto. Il canto è un farmaco per l'ira ed i dolori, il canto è l'unico oblio a tutti i mali. Il giovane, all'udire la sua voce melodiosa, si calmò di colpo ed Empedocle riuscì a salvare la vita all'amico. Quanto a questo giovane aggressore, pare che in seguito sia diventato uno dei suoi migliori discepoli. Il fatto è che, secondo la tradizione mitica, Empedocle di Agrigento, oltre a questi gesti significativi, ha fatto anche i miracoli. La lista dei miracoli di Empedocle di Agrigento, secondo la tradizione mitica, è molto lunga. E ne riferiamo uno solo, anche per citare un'opera, una delle tante biografie su Empedocle, un'opera scritta all'inizio dell'Ottocento da un abate agrigentino che si chiama Domenico Scinà, il quale si dimostra molto attento ai miracoli di Empedocle. Leggiamo questo frammento che ricorda nella forma e nel contenuto, è un abate che scrive, la letteratura dei Vangeli. Leggiamo dalla Vita e filosofia di Empedocle agrigentino, Palermo 1813, è di Domenico Scinà. Infermava una donna a Girgenti di una malattia uterina dai maestri di medicina chiamata isterica. Non v'è dubbio che, specie le donne, molte di esse sappiano fingere. Eppure nel caso della Girgentina pare che essa fosse autentica, giacché insensibile riusciva al tatto e giacché pareva che più non respirasse e morta veniva reputata da tutti. Allora Empedocle la prese per mano e le ridette la vita. Vedete che ricorda perfettamente un episodio della letteratura dei Vangeli, dove Gesù di Nazareth prende per mano una fanciulla e le dona la vita, la riporta la vita. A questo punto, in funzione della didattica della lettura e della scrittura, apriamo una parentesi all'interno di questo itinerario che vede Empedocle Girgentino come protagonista. Empedocle si presenta come un personaggio ambiguo, ma da quello che si dice di lui risulta anche una persona che fa risaltare il contrasto tra l'apparenza e la sostanza, tra i principi morali e i vizi indecorosi. Questo ricorda un romanzo che dovrebbe essere letto dalle cittadine e dei cittadini italiani che sono completamente digiuni nei confronti della loro letteratura a causa dell'analfabetismo funzionale e culturale che affligge questo paese. Il romanzo di cui stiamo parlando si intitola L'età breve, qui in una rara e antica edizione, L'età breve, ed è stato scritto nel 1946 da uno scrittore che si chiama Corrado Alvaro, uno scrittore molto importante della nostra letteratura, scrittore calabrese della Mega Hellas, della Magna Grecia, che abbiamo incontrato in altri percorsi. Corrado Alvaro è nato uno degli scrittori preferiti da Enzo Biagi, a proposito leggendo i libri di Enzo Biagi, sì, gli articoli di Enzo Biagi cita spesso Corrado Alvaro, nato e si dispiace sempre che gli italiani non lo conoscano, gli italiani non l'abbiano letto, ecco, le opere di Corrado Alvaro e di molti altri scrittori italiani che dovrebbero essere il nostro patrimonio culturale, il nostro pane quotidiano. Corrado Alvaro è nato nel 1895 a San Luca di Calabria, ma ha trascorso nella sua terra natale solo gli anni dell'infanzia, poi per motivi di studio e di lavoro è emigrato ed è vissuto in varie città italiane ed estere. Alvaro è vissuto a Roma, a Milano, a Berlino, a Parigi, è morto a Roma nel 1956. Corrado Alvaro, come giornalista e come scrittore, si è interessato di molti argomenti, ma la sua produzione letteraria presenta come tema privilegiato il mondo pastorale e contadino del sud, che lui evoca con un originale taglio narrativo di carattere epico. Nel sud di Alvaro ci sono tutte le grandi questioni poste dalla cultura orfica. Due opere di Corrado Alvaro dovrebbero essere lette e periodicamente rilette, Gente in Aspromonte, 1930, di cui noi abbiamo già letto qualche pagina in questi anni, ricordate, e il romanzo quasi autobiografico L'età breve, 1946, che incontriamo questa sera. L'età breve è un romanzo in cui emerge il contrasto tra l'apparenza e la sostanza, tra i principi morali e i vizi indecorosi, tra l'istinto sconveniente e il bisogno di mistificare la realtà, in un'ostentata immagine perbenista fatta di ipocrisie che c'è in quella società e nella società di oggi anche. Il giovane protagonista di questo romanzo, che si chiama Rinaldo Diacono, si rende conto a poco di questa situazione attraverso il rapporto ambiguo con suo padre e attraverso gli avvenimenti che vive e che lo scrittore ci racconta, con una serie di venature autobiografiche naturalmente, perché c'è tutto quel mondo che Alvaro ha conosciuto e nel quale si è riconosciuto. Questo acuto romanzo psicologico e di costume mette in evidenza le fonti dei mali di questa nostra nazione, che oggi si trova ad essere così pericolosamente frammentata. La lettura di questo testo è utile per far riflettere le cittadine e i cittadini sul grado di deterioramento dello spirito pubblico. Inoltre non è difficile per la lettrice e per il lettore cogliere, tanto nei ragionamenti del protagonista quanto negli sviluppi della trama, il continuo riferimento a parole e a idee provenienti dalla cultura orfico-dionisiaca e orfico-pitagorica della Magna Grecia. C'è qui anche l'ombra di Empedocle, che Corrado Alvaro sa fare in tutte le sue opere, quello di mettere in evidenza la cultura orfico-dionisiaca, che è un patrimonio, ecco, della Magna Grecia. Leggiamo l'inizio di questo romanzo, per conoscenza e poi anche per incentivarne la lettura. Dall'età breve, il lato noioso della faccenda era che parlavano di lui, Rinaldo o Rinaldino, come se fosse nascosto nella apparenza del suo piccolo corpo e cercassero di tirarlo fuori. Parlavano di lui all'infinito ed egli aveva l'impressione che possono provare gli agnelli quando si prendono in braccio e se ne sente il peso. Erano discorsi su quello che egli avrebbe fatto da grande, mentre egli non voleva mai diventare grande, sarebbe rimasto piccolo, essi non lo sapevano. Egli guardava gli uomini come esseri di un altro regno, simili alle montagne e agli alberi. Da essi dipende la vita dei ragazzi, da essi di un'età irraggiungibile alla quale non si arriverà mai, perché tutto è eterno nell'infanzia, anche i vecchi, anche la morte. Nulla accade e tutto è già accaduto nell'infanzia. Quando morì suo nonno, non volevano dirglielo che era morto. Gli dicevano: dov'è il nonno? Perché egli sapeva sempre dove fosse, perché non poteva stare senza di lui. Si mise a cercarlo quel giorno e tutti gli dicevano che era andato via, ma lui d'improvviso, maliziosamente, disse: io so dov'è. E poi, ridendo, canterellava: è morto, è morto. Non capiva che cosa significasse. Si serviva del linguaggio degli altri per farsi capire, perché i ragazzi hanno un linguaggio tutto loro e adoperano le parole degli uomini, pur trovandole irragionevoli, senza senso, una delle tante convenzioni umane. È buffo il mondo veduto attraverso gli occhi dei ragazzi, irragionevoli le sue collere, ripugnante la sua allegria. Il vero mondo, il mondo serio, è quello dei ragazzi. Così, quando lo zio Giorgi chiese a Rinaldo, e non si accorgeva quanto fosse ridicolo con quei baffi appesi sotto il naso: dunque Rinaldo, che cosa vuoi fare da grande? Il poeta, egli rispose. Il padre scoppiò in una risata e disse: ma tu sai che cosa è un poeta? Rinaldo assentì gravemente. Lo zio Giorgi lo stava guardando in maniera cattiva, e se non si fosse trattato che doveva chiedere un poco più tardi, verso sera, passeggiando fuori del paese, quei soldi in prestito, avrebbe detto certo qualcosa di sgradevole. Lo zio Giorgi era venuto da fuori, da qualche paese del napoletano, dove era impiegato al municipio. Aveva annunciato la sua visita chiedendo se poteva essere accolto da Filippo Diacono e da sua sorella Carmela, moglie di Filippo. Il ragazzo di cui si parlava era Rinaldo Diacono. Egli ascoltava questi discorsi seduto in un angolo, come aveva ascoltato i discorsi di suo padre e di sua madre sull'arrivo dello zio. Quei discorsi li ricordava bene. Che cosa vorrà? Ma è chiaro, vuole dei soldi in prestito. Generalmente, quando uno dei paesani che stava in città o comunque fuori scriveva chiedendo ospitalità, si sapeva che cosa volesse significare. Arrivava con qualche regaluccio per gli ospiti e per i bambini, senza dimenticarne uno, passava 3 o 4 giorni discorrendo delle cose più diverse, parlando di sé e dei suoi progetti, e all'ultimo giorno, alla vigilia della partenza, usciva fuori con quella richiesta di 2 o 3.000 lire da avere in prestito su cambiale. Assicurata l'ospitalità, il prestito era assicurato. La casa si animava di discorsi prima dell'arrivo dell'ospite. Si racimolavano riserve per dargli da mangiare, gli si preparava il letto, si parlava delle garanzie da prendere per quei denari. Rinaldo vedeva e ascoltava tutto questo e tutto gli pareva sprovvisto di senso. Egli aspettava il momento in cui suo padre sarebbe andato verso il covò. Si curvava sull'ultimo cassetto, ne cavava fuori l'involto, un fazzoletto colorato in cui teneva i soldi e i documenti importanti della famiglia. Lo zio Giorgi disse a Filippo Diacono: credo che somigli a voi, cognato. Sì, ma i pensieri e la riflessione di vostra sorella. non trovo proprio, disse lo zio Giorgi, e se non si fosse trattato di quei soldi certo avrebbe detto qualcosa di cattivo, perché i Giorgi non ammettevano che potesse nascere un ragazzo intelligente da un diacono. Ma tu ne hai mai veduti di poeti? Chiese lo zio Giorgi. Mi pare siate piuttosto sciocco, caro zio, disse il ragazzo. Il padre scoppiò a ridere da non tenersi e disse compiaciuto: ve l'ha detta grossa, caro cognato. Poi ditemi che non è sveglio. Anche lo zio Giorgi tentò di sorridere. Tra poco avrebbe dovuto cominciare la richiesta di quei denari, si doveva sposare, aveva trovato una brava ragazza con qualche poco di dote, gli serviva questo denaro per le spese del matrimonio, economie, non ne aveva perché aveva dovuto dare per anni tutti i suoi risparmi al mantenimento del fratello Giusto, che fra poco avrebbe terminato i suoi studi di avvocato, e ora si trovava già con i capelli bianchi a pensare di sposarsi dopo aver aspettato che tutti i fratelli e le sorelle fossero a posto. Per temperare l'effetto della frase del figlio, Filippo Diacono disse al cognato: mi sembra che abbia quella prontezza di vostro fratello Giusto e proprio della famiglia. A malincuore lo zio Giorgi assentì, ma non poté tenersi dall'aggiungere: Giusto è veramente eccezionale, farà cose grandi, dovete sentirlo parlare, gli offrono già grandi matrimoni e c'è pure una contessa. Ma il mio non mi sembra che abbia un certo piglio, diciamo un'impronta, disse il padre. E lo zio Giorgi guardò quel ragazzo, la cui somiglianza col padre gli ripugnava, un diacono, un ragazzo mal capitato perché non somigliava affatto alla madre, e sua madre era della sola famiglia intelligente che esistesse a Corace nei dintorni. Lo guardava compassionevolmente perché non apparteneva alla famiglia Giorgi, aveva stralignato e disgraziatamente somigliava ai diacono, che erano molto ambiziosi ma senza sostanza né ponderazione. Io non voglio fare niente di quello che fanno gli uomini, disse dal suo cantuccio il ragazzo con una voce improvvisa. E voi, zio, avete una barba come di fuliggine e un paio di baffi che sembrano un pipistrello impiccato. Nuovo scoppio di risa del padre, il quale disse: come le trova? E badate che inventa tutto da sé, è proprio un poeta. Arrivo a credere che i poeti non capiscano quello che dicono, ma dicono prima di capire, e quella è la verità. Rinaldo non sapeva che cosa volesse dire e non aveva mai veduto poeti. Soltanto non voleva fare quello che fanno gli uomini, di cui tutto gli ripugnava, perché vedeva tutto con gli occhi da trapassati che hanno i ragazzi. Gli uomini credono che le parole dei ragazzi siano ispirate. Così, quando Rinaldo ebbe detto per la prima volta che voleva fare il poeta, sua madre si mise a piangere, forse di gioia, e suo padre lo prese sul serio. Erano miseri possidenti di un ettaro di terra e perciò non lo sgridarono, non lo derisero, lo consideravano visitato da un male divino, una divina idiozia o epilessia. Essere poeta voleva dire per Filippo Diacono essere un devoto davanti a Dio, il bove accanto a San Luca, Davide presso Salomone. Essere poeta voleva dire partecipare, come soltanto possono partecipare i poveri, alla grandezza terrena. Essere prete, come soltanto possono partecipare i poveri alla grandezza celeste. Rinaldo scoprì che anche nel suo paese di Corace esistevano i poeti. Questo gli era accaduto quando non fu più considerato come un passerotto o come un gatto, di quegli animali che temono sempre l'uomo, ma quando aveva cominciato a dire cose da uomo che facevano ridere o che nessun uomo si azzardava a dire, quando disse al sindaco: come sei ridicolo. Tutti ridevano, tutti si vendicavano dei loro nemici con le sue parole di ragazzo, invitandolo a parlare con un divino. Chi è il sindaco? Com'è il sindaco? Com'è il medico? Questi poeti del villaggio, Rinaldo li scoprì quando, trovandosi a tavola fra gli uomini, non ebbe più fretta di correre tra i suoi compagnini col suo mangiare, né si addormentava tra le parole dei grandi, ma si era abituato ai loro discorsi, ai loro baffi, ai loro capelli grigi, e voleva capire qualcosa nei loro discorsi in cui c'era un'infinità di sottintesi, per cui il linguaggio dei grandi suona agli orecchi dei ragazzi come un linguaggio furbesco. Un poeta del villaggio era un pellaio che viveva incognito tutti gli altri giorni, meno che nell'ora in cui diceva la sua poesia. Gli altri giorni andava e tornava con i suoi muli e le sue pelli, era un uomo panciuto e allegro, ma quando c'erano pranzi di nozze o celebrazioni funebri, egli si levava in piedi fra tutti che facevano silenzio, la sua pinguedine diventava solenne, i suoi capelli neri e arricciolati d'una fanciulletta non disfatta gli scherzavano sulla fronte e sul collo, e allora diceva parole molto serie e tutti lo ascoltavano come se un Dio parlasse per la sua bocca. Egli voleva dire cose alte e pareva leggere in un gran libro aperto. Tutto appariva bello e virtuoso, al punto che poi altri si provavano dietro a lui. Ed era straordinario che cosa egli dettava quel Dio che aveva dentro, poiché si agitava col soffio e il discorso delle canne sotto il vento. In genere chi parlava così erano i poveri, i ricchi non parlavano, i ricchi ascoltavano e approvavano, ma con un sorriso sulle labbra sulla bocca stirata, poiché non riuscivano a dimenticare che colui il quale parlava con le parole del suo angelo era un pellaio, un calzolaio, un maestro. Li guardavano come gli adulti guardavano Rinaldo quando gli chiedevano una delle sue risposte, come a qualcuno nascosto sotto le sue spoglie apparenti. Ma il pellaio, il maestro, il calzolaio sentivano d'essere in quel momento figli d'un altro regno, più potente di quello dei ricchi e dei potenti, e ardivano a ammonire e contrastare, guardavano i ricchi con occhi lontani e celesti, mentre costoro aspettavano di vederli scendere da quell'illusoria altezza. Quando colui aveva terminato di parlare, assumeva un'aria dimessa e tornava ad essere il pellaio, il maestro, il calzolaio, e chiedeva in giro che ve ne è parso, mendicando un elogio. Dici molto bene, giudicava uno di coloro, ma tu senti davvero quello che dici? Di dove le cavi tante sublimità? Dio muove come un vento, la verità è la verità ed è rapida come il lampo. Se non fosse così rapida e fugace, gran uomo sarei. Ma solo la intravedo e poi ricado nel buio andando a tentoni. Ma sei sicuro che sia il lampo e non il vino piuttosto? È quel che Dio vuole, Signore mio, e Dio non sceglie mai i mezzi attraverso cui vi fa vibrare. Questi erano discorsi assai soliti. Le donne che avevano ascoltato eccitate, ridenti, incantate, accorse sulla porta, coi loro visi di frutto, dalle cucine dove mangiavano fra di loro, lasciando gli uomini soli a banchetto, e che Rinaldo aveva ormai disertato, come se lo avessero svezzato per sedere tra i grandi, si ritiravano sublimate e tornavano difficili. Ma Diacono cominciava già a capire dai loro sguardi in quei momenti il filo che le legava agli uomini. Trovandosi in mezzo a quegli sguardi, gli pareva di subire una scossa, un urto, di essere travolto da una forza simile a quella del fulmine. Ma poi, quando gli uomini, alla fine del pranzo, attaccavano i loro tediosi discorsi, le loro incomprensibili competizioni, le loro indecifrabili allusioni, Rinaldo scivolava in cucina a parlare con le donne, già che gli uomini non facevano caso a lui e versavano con le loro parole quasi un oppio che faceva addormentare i ragazzi, Per molto tempo i discorsi degli uomini non li capiva, come più tardi gli accadde con certi libri che implicavano una conoscenza del mondo e dei motivi che reggono l'uomo, la vanità, l'ambizione, la cupidigia e tutto quanto è prodotto della vita sociale e che danno agli inesperti l'impressione di ombre che si agitano squassate da forze ignote e come ombre ingigantite da un lume sulla parete. Egli entrava in quell'ambiente di donne sole, tutto intorno ad esse era femminile, anche il loro mangiare disadorno. Egli sapeva già che quando non ci sono gli uomini, col loro robusto appetito, coi loro bisogni e la loro materialità, le donne vivono in un regno insipido, senza forma, come egli vedeva aprendo la porta della cucina. E l'una era in piedi a lavare i piatti da riportare in tavola perché il servizio non bastava, e un'altra dimenava il pestello nel mortaio del sale, scuotendo i suoi fianchi rotondi come un frutto, e un'altra con un'aria inappetente mangiava il cibo robusto che aveva servito agli uomini, quasi subisse una violenza col piatto in grembo, un piede sul focolare, l'altro più giù sul pavimento, sgraziata col viso di miele sotto i capelli stretti in trecce bionde. Costei era la zia Giuseppina. Non c'era la flore del vino e di tutti quegli uomini, ma un'aria dolce come di scirocco. La donna che dimenava il pestello e i fianchi suscitava una vaga reminiscenza o sospetto di brutalità. Della zia Giuseppina Rinaldo si vergognava perché una volta al bagno in un laghetto del monte aveva veduto di sotto il lenzuolo con cui ella si asciugava il ventre che gli apparve grande e ricurvo come un cielo con un astro spento nel mezzo, e questo gli tornava alla mente tutte le volte che la guardava, lo faceva arrossire fino agli orecchi. Infine si dirigeva verso un'altra donna, l'Antonia, con cui suo padre a volte scherzava mentre sua madre metteva il broncio, e che era una donna di nessuno, venuta su da una tribù di donne che abitava presso la fonte, le quali lavavano i panni e careggiavano l'acqua per tutte le buone famiglie. Quelle donne vedevano apparire Rinaldo guardando in terra, temendo di vederlo inciampare, ed egli entrava tra i loro scongiuri, avvertimenti, benedizioni, ben amato, carezza, pulcino, non vi fate male, giovanottino, siete scappato. Egli sapeva, senza che nessuno glielo avesse detto, che non doveva accostarsi troppo all'Antonia, e soddisfatto dell'accoglienza sedeva sul cassone accanto alla zia Giuseppina. Ella lo guardava mentre il suo viso si stirava a un sorriso che ella tratteneva per non mostrare i suoi splendidi denti, per non aprire lo scrigno di se stessa neppure a quel ragazzo. Là in mezzo egli stava bene, i seni che vedeva delinearsi sotto lo scollo triangolare gli ricordavano il pane, ma crudo, acido. I fianchi che agitava colei che dimenava il pestello gli ricordavano le galline, o meglio le tortore, ma l'Antonia non ricordava nulla di tutto questo, era qualcosa di diverso da una donna, non aveva marito, non figli, la sua cintura era stretta, il seno piccolo, il viso breve e fermo, non era di donna come egli intendeva, un viso vicino e che vede tutto come la luna, ma acerbo come un frutto che non matura e trapassa nella vecchiaia con un rappreso colore di giovinezza. Tra poco avrebbe potuto disfarsi e aggrinzire prima di gonfiarsi dei suoi secondi umori. Era la prostituta che andava a servizio nelle grandi feste. Ella guardava quel ragazzo non come le altre donne, ma come il seme di una terribile droga di cui ella conosceva la potenza. Rifugiato accanto ai colori di lievito della zia Giuseppina, la quale era irrigata da tutte le sue vene di sposa dal legittimo amore, egli poteva ora sostenere gli occhi dell'Antonia. I più stupiti che avesse veduti, i più furtivi e sospettosi, i suoi occhi notturni. Siccome ella abitava di fronte a casa sua, egli la vedeva spesso addormentata sulla soglia della porta nelle ore calde, come per accomodarsi qualcosa, un giorno in cui tutti dormivano, mentre egli stava alla finestra solo, l'Antonia si era denudata fino alla cintola ed egli vide la bestia che ella nascondeva sotto la veste. Ma egli aspettava in cucina la Ferrana, figlia del ferro, la quale era innamorata di un pastore e che afferrava Rinaldo, lo stringeva tra le ginocchia, gli stringeva le mani e gli diceva, digrignando i denti come se volesse mordere: ditemi una poesia, voi che sapete tante belle parole. Questo lo sbigottiva, poiché egli capiva che non era rivolto a lui, ma ad un altro uomo di cui egli non aveva la potenza, con una grande fantasia di un piccolo corpo. Ma poi, ripensandovi di lontano, l'andava cercando perché nuovamente ella lo stringesse. L'Antonia serviva in tavola e quando gli passava davanti lo guardava piena di lusinghe, mentre egli si guardava attorno per capire a chi volesse piacere guardando lui. E vedete, Corrado Alvaro è molto bravo a mettere insieme la cultura orfica, a ricordare, come poi farà Ernesto De Martino in modo scientifico, in cui studierà la religione del sud, tutta la cultura, ecco, del sud d'Italia, il ruolo dei poeti, e Empedocle di Agrigento, come si è detto, è un mago, è uno scienziato, è un filosofo ed è anche un poeta. Empedocle di Agrigento ha scritto due poemi in esametri intitolati, uno sulla natura o le origini e l'altro Purificazioni, in greco Katharmoi, per un totale di 5.000 versi, di cui se ne sono conservati ben circa 400. Ecco, qui ci sono i frammenti di Empedocle, quelli che noi possediamo. Qui ne manca qualcuno perché qualcuno è stato scoperto. Aristotele sostiene che Empedocle di Agrigento ha scritto anche 43 tragedie, alcuni saggi politici, un racconto storico su Serse, il re dei persiani, e poi un proemio in onore di Apollo. Ma afferisce Aristotele, un bel giorno, giudicando tutte queste opere non all'altezza del suo ingegno, le consegnò alla sorella perché le utilizzasse per accendere il fuoco. E lei, ben contenta, era un ottimo combustibile, le adoperò in proposito. Guardate sul punto 3 del repertorio. Come scienziato, ad Empedocle di Agrigento va riconosciuto il merito di aver sperimentato la consistenza fisica dell'aria, dimostrando che questo elemento non ha niente a che vedere con il vuoto. Empedocle, in un frammento della sua opera intitolata La natura, scrive: se una fanciulla, giocando con un recipiente di rame, prima ottura con la bella mano l'apertura del vaso e poi immerge il tutto a testa in giù nel corpo leggero dell'acqua argentea, l'acqua non entra all'interno della coppa, giacché la massa dell'aria la respinge. Empedocle, come scienziato, scopre anche la forza centrifuga e nota che se le diamo un secchio d'acqua ad una fune e lo facciamo girare vorticosamente intorno a noi, l'acqua si incolla sul fondo del secchio e non ce la fa più a cadere. Inoltre Empedocle, come scienziato, concepisce una primordiale e assai suggestiva teoria dell'evoluzione, anticipando di 2300 anni la rivoluzionaria teoria di Darwin. Secondo la teoria formulata da Empedocle, le particelle degli elementi primordiali si sono combinate tra loro senza nessun ordine prestabilito e i primi esseri viventi sono nati per caso. Scrive Empedocle: spuntarono tempie senza collo, braccia nude erravano prive di spalle e occhi solitari vagavano senza fronti, nel frammento 57 famoso. E poi aggiunge che da ogni parte si scorgevano piedi striscianti con innumerevoli mani, e molti nacquero con due volti e due petti, e si videro stirpi bovine con volti umani e stirpi umani umane con volti bovini. E Empedocle concepisce, vedete, in principio un mondo di esseri le cui parti non sono state assemblate da una mente programmatrice, bensì secondo la più disordinata e assoluta casualità. Ma continua Empedocle, con il passare del tempo i miscugli peggio assortiti cominciarono a morire e restarono in vita solo gli esemplari le cui membra meglio di tutti si accordavano, vedete? Quindi c'è una selezione naturale, fra famoso frammento 59. È chiara in Empedocle di Agrigento quindi l'intuizione evoluzionistica, il concetto dell'evoluzione, la parola evoluzione, quindi che emerge in Empedocle di Agrigento, guardate sul punto 3. Beh, la parola evoluzione richiama una serie di termini importanti, oggi se ne parla, il termine progresso, miglioramento, sviluppo, crescita, avanzamento, trasformazione, cambiamento, mutamento. Quale di queste parole mettereste per prima accanto al termine evoluzione? Ci abbiamo già ragionato in passato su questi termini, ma è chiaro che noi cambiamo anche noi, le nostre idee cambiano. Ecco, scrivetela quindi, quale parola mettereste per prima. Poi c'è qualcosa che viene definita evoluzione oggi, ma che invece costituisce regresso o degenerazione oggi, no? Molte cose che vengono considerate il progresso, abbiamo visto che in realtà poi costituiscono elementi fortemente negativi. Ecco, se c'è qualcosa che secondo voi viene definita evoluzione, l'evoluzione non è, è regressione, scrivete quattro righe in proposito. Empedocle di Agrigento, abbiamo detto, ha scritto due opere, due poemi in esametri. Una intitolata Sulla natura o Le origini e l'altra intitolata Purificazioni, Katarmoi in greco. E guardate sul punto 4 del repertorio. I problemi che hanno posto nei secoli, che continuano a porre alle studiose e agli studiosi le opere di Empedocle, sono molteplici e complicati. Il poema di argomento fisico è solitamente menzionato con il titolo Sulla natura, ma noi sappiamo che questa dicitura sulla natura, perifiseos, indica soprattutto un genere letterario, il genere del poema filosofico di stampo orfico sapienziale. Quindi si presume che quest'opera sia stata chiamata dall'autore Genesis, cioè Le origini, probabilmente così lui l'ha chiamata, poi dopo è stata chiamata Sulla natura successivamente. Quest'opera era formata da circa 2000 versi e ne rimanevano 350, ma guardate, la situazione ultimamente si è notevolmente modificata, perché il numero in nostro possesso dei frammenti dell'opera di Empedocle intitolata Sulla natura o Le origini è aumentato. È aumentato. Che cosa è successo? È successo che è stata fatta una scoperta di grande importanza, ogni tanto se ne fanno. Nel 1990, quindi pochi anni fa, un antichista belga, il professor Alain Martin, ha iniziato a studiare un papiro conservato nella Biblioteca Nazionale e Universitaria di Strasburgo. Guardate, questo papiro proviene dalla città egiziana di Akhmim. Sapete come si chiamava questa città egiziana nell'antichità di Akhmim? Si chiamava Panopoli, ed è la città di Nonno che noi puntualmente ogni tanto incontriamo. Oggi Panopoli è una città, sta in una città che si chiama Akhmim, e dove c'era la sede a Panopoli di una delle più importanti scuole pitagoriche, lo sappiamo, no? Del bacino del Mediterraneo, abbiamo già studiato questo argomento. Su questo papiro di Panopoli, databile intorno alla fine del primo secolo d.C., il professor Martin ha identificato i resti di un libro contenente il poema fisico di Empedocle. Questa identificazione, alla quale ha partecipato anche uno studioso tedesco, Olivier Primavesi, ha restituito 74 esametri, 25 dei quali coincidono con quelli già noti e 49 costituiscono una consistente nuova scoperta. I nuovi versi acquisiti permettono di inquadrare in termini più chiari e coerenti il pensiero di Empedocle, che è sempre stato soggetto ad interpretazioni contrastanti. Si capisce che l'intento di Empedocle nello scrivere il suo poema è essenzialmente didattico. Egli si propone prima di tutto di ricostruire la genesi del mondo a partire dal suo fondamento. Si capisce anche che il poema fisico è stato scritto per primo rispetto all'altro poema, Catarmoi, le purificazioni, in modo da formulare un programma etico sulla base dei principi fisici costitutivi dell'universo. Con questo nuovo ritrovamento, il pensiero di Empedocle appare più chiaro. Quali sono le caratteristiche del pensiero di Empedocle di Agrigento? Empedocle di Agrigento tesse la trama della sua riflessione per definire come è fatto l'universo, la cosmologia, e da dove, come nascono tutte le cose, tutti gli esseri, l'ontologia, utilizzando tre fili conduttori. Il primo filo è caratterizzato dal naturalismo della scuola di Mileto, che Empedocle utilizza. Questo filo è un filo che possiamo definire di colore giallo. Il secondo filo è caratterizzato dal misticismo di carattere scientifico della scuola pitagorica, che Empedocle utilizza, e questo filo noi lo possiamo considerare di colore rosso. E il terzo filo è un intreccio tra l'idea dell'essere della scuola di Parmenide di Elea, dove Empedocle è stato anche, e della scuola e del divenire della scuola di Eraclito di Efeso, un personaggio che incontreremo a breve perché anche lui sta da queste parti. Quindi è un filo che possiamo considerare di colore blu. Empedocle quindi tesse il suo pensiero con un filo giallo, quello del naturalismo, con un filo rosso, quello del misticismo, e con un filo blu, quello del razionalismo. E questi sono i colori che utilizza Raffaello per dipingere le vesti del personaggio statuario che nella scuola di Atene dovrebbe rappresentare Empedocle di Agrigento. Penso che questo fatto sia puramente casuale, faccia parte della dinamica della nostra fabulazione didattica, anche se questa situazione ha un suo fascino dal punto di vista intellettuale, perché insomma, quale dei vostri pensieri oggi è colorato di giallo, quale è colorato di rosso e quale è colorato di blu? Scrivete tre frasi in proposito, è un gioco creativo che sta tra la pittura e la letteratura, tra la creatività. fa parte della, della parte creativa dell'intelligenza. Ma come procede la tessitura del pensiero di Empedocle allora? Come testa Empedocle? E perché Empedocle dovrebbe essere rappresentato nell'affresco della scuola di Atene piuttosto che Parmenide? Ebbene, questa sera, adesso non c'è tempo per dare chiara una risposta a questi interrogativi, il viaggio continua la prossima settimana, ma una cosa è certa, tanto il pensiero di Parmenide quanto quello di Empedocle di Agrigento sono utili da conoscere, sono propedeutici sulla via che porta verso la sapienza di Socrate, di Platone e di Aristotele, alla quale ci stiamo gradatamente avvicinando. Buonanotte.